Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come sappiamo bene, la vita cristiana è una vita di fede. Ma la fede che Dio vuole non è campata in aria. Dio non vuole che abbiamo una fede cieca in Lui, solo mi fido. No, Dio non vuole quello. Dio vuole una fede fondata. Una fede fondata dove io, se posso dirlo, valuto chi è questo Dio. Capisco e dico, posso fidarmi. Vedo chi è, vedo il suo cuore. Vedo la sua potenza, vedo che lui mantiene la parola, mi posso fidare di lui. Quindi la fede che Dio vuole non è una fede campata in aria, ma devi solo credere. No, Dio ci dà buon motivo per credere. E perciò la nostra fede non può essere più forte di quanto è la nostra conoscenza di Dio. Se conosco Dio poco, posso avere solo poca fede. Più conosciamo Dio, più possiamo avere fede. Perciò, quando leggiamo la Bibbia, è per conoscere Dio, per capire chi è questo Dio. Vogliamo andare avanti nell'Evangelo di Marco per conoscere di più Gesù Cristo, che è Dio incarnato. Gesù dice in Marco 14, e Giovanni 14, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Quindi vogliamo vedere Dio Padre in Gesù Cristo. Quindi siamo in Marco 7, abbiamo lasciato Marco in Marco 7:30, finendo con la donna sirofenicea, e siamo pronti per Marco 7:31. E riprendo la narrativa lì per capire più di chi è questo Gesù. Leggo. Poi Gesù, partiti di nuovo dal territorio di Tiro e di Sidone, giunse al mare di Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli, e gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregandolo di imporgli le mani. Prima cosa che dico qui, Dio ci ha creati per rapporti. Queste persone, probabilmente parenti, famiglia, portano questo sordo, muto, quasi muto, a Gesù, perché volevano il suo bene. Volevano il suo bene. Abbiamo visto questo più volte, persone che non dicono, Gesù, mio figlio è malato, mia figlia è malata, aiuta qui, aiutala. Dio ci ha creati per rapporti, ed è importante ricordare quello. Perché successo, piaceri, soldi non possono mai soddisfare. Non possono mai soddisfare. Tu puoi arrivare a avere tutto materialmente, ma non ti basterà. Perché siamo stati creati da un Dio di rapporti. Dio è amore. Dio amava prima di aver creato il mondo. Perché Dio è amore. Chi amava? Se non c'erano le persone, all'inizio non c'erano gli angeli. Allora chi amava Dio? Dio è amore. Quindi ama. Ma prima di aver creato tutto, compreso gli angeli, gli spiriti e gli uomini, chi amava Dio? Le tre persone dell'unico Dio si amava fra di loro. Quindi Dio è amore. E essendo un Dio di rapporti, ci ha creati per rapporti e non saremo mai soddisfatti se non solo in rapporti. Ma c'è un problema. I rapporti umani finiscono. I rapporti terreni finiscono. Prima di tutto sono limitati. Se il marito o padre è al lavoro, non è a casa. Non è a casa. I rapporti finiscono con la morte. I rapporti sono limitati nel tempo, nella profondità, e poi a causa del nostro peccato non sono mai pienamente sufficienti, soddisfacenti. Perché Dio ci ha creati per un rapporto eterno, un rapporto con Lui. E i rapporti umani sono bellissimi ombre del rapporto con Dio, ma sono ombre e non possono sostituire il sole. E quindi la realtà. Dio ci ha creati per un rapporto con Lui che è stato interrotto con Adamo ed Eva quando hanno scelto di peccare e può essere restaurato in Gesù Cristo. Quindi, tornando a questo uomo, lui era sordo e parlava a stento. Che vuol dire in quell'epoca, senza alcun sistema di assistenza sociale, era una vita dura. Tu pensi di avere problemi? Non come lui. Una vita durissima, una vita molto molto difficile, molto pesante per lui e anche per la famiglia. Erano tutti disperati e non esisteva alcuna cura, non esisteva alcun medico. Alcuna medicina, alcuna cosa che poteva aiutare solo uno, era Gesù. E io vedo fede in queste persone perché dicono, li presentarono un sordo che parlava a stento pregandolo di imporgli le mani. Signori, se tu li tocchi, se tu li imponi le mani, sarà guarito. Sappiamo chi sei, abbiamo sentito di te. Basta che tu li imponi le mani. Cosa abbiamo visto nella donna Sirofenicia? Per quanto riguarda la potenza di Cristo, ricordate? Gesù ha imposto le mani sulla figlia di lei? No, non serviva quello. Basta dire la parola e anche a distanza la figlia è più guarita. Però questi qui avevano fede, ma non così tanto fede, ma avevano fede e volevano da Gesù l'unico che poteva aiutare. Che cosa fa Gesù? Leggo 33. Egli condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato, gli toccò la lingua. Gesù lo porta in disparte. Perché? Aveva fatto altri miracoli davanti a tutti, qui no. Perché ormai le persone cercavano Gesù per motivi sbagliati, volevano aiuto pratico. Volevano aiuto materiale, fisico, guarigioni, cibo. Volevano aiuto per i loro problemi terreni. Il problema Gesù è venuto per essere il salvatore spirituale. E i segni miracoli non era la cosa principale. La cosa principale è che quelli servivano per far capire che Lui è il Cristo che poteva riconciliarci con Dio, provvedendo il perdono, ma la gente non voleva quello, quindi ha detto basta, ho fatto abbastanza miracoli pubblici, vistosi, faccio questo ma non davanti a tutti, lo ha portato in disparte. E poi gli mise le dita negli orecchi, gli toccò la lingua, che non serviva, ma questo era per aiutare l'uomo ad avere fede. E poi cosa fa? Leggo da 34 a 35. Poi, alzate gli occhi al cielo, sospirò e gli disse, è fatta, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. Gesù, alzate gli occhi al cielo, Gesù era sempre in comunione con il Padre. Sempre riconosceva l'aiuto viene da Dio Padre. Sospirò, sospirare. Questo sospirò è una parola che indica di essere aggravato nel cuore. Troveremo una parola simile a questo in capitolo 8. È la stessa parola con una preposizione legato prima che lo rende ancora più forte, ma è la stessa parola. È questo. Gesù aveva creato un mondo senza peccato, un mondo perfetto. Non c'erano malattie, nessuno era sordo, non c'era nulla. E vedendo il suo mondo pieno di peccati, i risultati dei peccati, sospirò. E poi comanda, apriti, parlando agli orecchi. E subito fu guarito, poteva sentire, poteva parlare distintamente, piena autorità. Basta che Gesù dice la parola, la cosa avviene. E ricordate di questo. Nella nostra vita Gesù può fare tutto. Dio può fare tutto. a volte fa in modo istantaneo quello che non era possibile, ma Dio lo fa. Altre volte non è per il nostro bene di farlo istantaneamente e lo fa man mano. A volte non lo fa perché non è la cosa migliore. E quindi confidiamo in Dio. Abbiamo visto con la donna sirofinecia che all'inizio Cristo non ha risposto e poi ha detto: io sono venuto per i giudei, non è buono dare ai cagnolini quello che è per i figli. Cioè, a volte Gesù non risponde come vogliamo, perché Gesù sta facendo un'opera grande in noi, un'opera eterna, e a volte noi siamo fissati sulla vita terrena. Comunque Gesù può fare tutto, quando un momento istantaneamente è fatto. Allora, 36. E Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. E pieni di stupore dicevano: egli ha fatto bene ogni cosa, egli fa udire i sordi e parlare i muti. Allora Gesù aveva portato in disparte questo uomo, qui ordina a queste persone, immagino la famiglia di lui, a non dirlo a nessuno, ma quanto più lo vietava loro, più essi lo divulgavano. Perché ordinava loro a non dire? Perché di nuovo la gente stava cercando Cristo per motivi sbagliati. E lui dice: basta, ho fatto abbastanza miracoli come segni, questo ho fatto per bontà, ma non devi andare, non dovete andare in giro dicendo a tutti. Ma loro lo facevano. Erano stupiti, ma guarda, questo potere, certo è un potere divino. Loro capivano, gli uomini non possono fare questo. Infatti gli uomini non possono fare questo. Vedevano la divinità di Cristo, vedevano, erano stupiti, capendo, ma un uomo non può fare questo, egli fa quello che gli uomini non possono fare, lo fa con una parola. Certo, è Gesù. Allora andiamo avanti, Marco 8. In quei giorni, essendovi una folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. E se li rimando digiuni a casa, verranno meno per la via. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano. Non mancate a vedere il cuore di Gesù qui. Le persone, di quello che leggiamo, avevano chiesto a Gesù aiuto? Avevano chiesto cibo? In base a quello che abbiamo appena letto, no. Non hanno chiesto aiuto, non hanno chiesto cibo. Gesù aveva visto, Gesù aveva capito. Tu non hai problemi che Gesù non ne sa tutto. Gesù sa tutto, Gesù sa tutto. E lui non solo sa, ma lui prevedeva di provvedere il giusto. Quante volte purtroppo ci agitiamo: no, cosa faccio, cosa faccio? Cosa stiamo implicando? Cosa stiamo implicando? Quando mi succede qualcosa ed io: oh, adesso cosa faccio? Adesso cosa faccio? Cosa sto implicando con quello? Per quanto riguarda la presenza e la cura di Dio, cosa sto implicando? È che Lui non è in controllo e non è lì con me e non mi guiderà. Sto implicando, giusto? Se un bambino sta lavorando con papà e papà lo sta facendo e una cosa va male, e se lui sa, ma papà è lì, papà controlla tutto, lui non: ah, cosa faccio? Lui dice: papà, hai rotto la cosa? Papà, hai rotto la cosa? Sai, ci pensi tu, papà? So che hai tutto sotto controllo. E con cuore: oh, papà, guarda, hai rotto, e non è agitato, perché insomma c'è papà. Quindi che cosa stiamo facendo quando: oh no, cosa faccio adesso? Cosa stiamo trasmettendo ai nostri figli, ai nostri coniugi? Che non so dove è Dio, devo io pensare a questo. Invece qualcosa succede e dico: oh, Signore, Tu sei con me, mi guiderai, provvederai. Io voglio crescere nella fede. Gesù sa tutto, sapeva che avevano mancato cibo, sapeva che alcuni avevano un lungo viaggio e Gesù aveva il cuore di curarli. Adesso, versetto 4, e i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Gesù, siamo in mezzo al deserto, non ci sono negozi, sono tanti, tante persone, come potremo uno saziare loro? Di nuovo vedo la mancanza di amore da parte di... Non erano preoccupati per queste persone. Non hanno detto: oh, è vero Gesù, come faranno se hanno grande fame? Non sappiamo fare, ma siamo aggravati. No, no, non vediamo nulla di quello. Vediamo che vedono un peso. Come potrebbe alcuno saziare il pane costoro qui nel deserto? Signore, non chiedi a noi. Cioè, scusami Gesù, questo è una cosa impossibile. Qui non c'è niente. Anche noi tante volte dimentichiamo cosa avevano visto in Gesù poco prima, con 5.000 uomini. Che cosa avevano visto? Avevano visto Gesù, che aveva peso per una grande folla, e aveva detto: date voi da mangiare, e aveva provveduto per loro. E la loro fede dov'è? E prima che critico loro, non hai tu fatto la stessa cosa? Non hai tu visto la cura di Dio? E poi succede qualcos'altro, magari simile, e dimentico totalmente di Dio e ti agiti? Oh, come faccio adesso? Come fai? Ma scusami, cosa è successo quell'altra volta? Oh, sì, Dio ha curato. E allora? Quanto siamo come gli apostoli e i discepoli, lenti a riconoscere la presenza, la cura di Dio. Quindi loro: no, 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 cosa facciamo? No, non c'è qui niente. Guardiamo ai problemi e non a Cristo. Dio, Cristo, di nuovo aiuta loro a rivolgere l'attenzione su di Lui. Ed Egli domandò loro, versetto 5, ed Egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi dissero: sette. Quindi di nuovo Gesù: quanti pani avete? Signore, cosa c'è qui nel deserto? Non c'è cibo per una folla così grande. Quanti pani avete? Semplice. Quanti pani avete? Signore, che importa quanti pani abbiamo? Cioè abbiamo sette pani. Ma signore, sono migliaia di persone. Che importa? Quanti pani avete? Non fate domande. Quanti pani avete? Sette. Spesso Dio ci mette in situazioni che non potremo mai fare noi, secondo i nostri calcoli. Noi spesso manchiamo fede, ma quando abbiamo un po' di fede, quante volte Dio ci chiede a fare cose che non abbiamo da fare. Non abbiamo la capacità, non abbiamo il tempo, non abbiamo la forza. E Dio dice: no, è quello che ho per te. Quante volte sono arrivato a situazioni dove non ce la facevo più, ero distrutto mentalmente, non avevo più niente dentro da dare, e Dio mi mette davanti in situazioni che io non potevo fare. E Dio ha detto: ecco, cura quella persona. Io non ho niente. Signore, non ho neanche sette pani. Come posso curare quella persona? Ha tanto bisogno. Cura quella persona. Così Gesù prende in mano la situazione, come altre volte, versetto 6. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra, e presi i sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro, ed essi li misero davanti alla folla. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti, ordinò di mettere anche questi davanti a loro. Mi colpisce perfino che Gesù ha dato un pasto equilibrato, sia carboidrati che proteina. Incredibile. Tutto fatto con ordine, ha fatto sedere per terra, ha reso grazie. Gesù sempre riconosceva: tutto viene da Dio, tu rendi grazie non solo per il cibo. Non solo per il cibo. E poi, con grande semplicità, compie un grande miracolo. Spezza questi pani. Da, spezza, da, spezza, da, spezza, da, spezza, da, spezza, da, spezza, da. E devo fermare io per tempo, ma per 4.000 persone quante volte ha spezzato? per 4.000 persone, tantissime volte. Di nuovo Dio, Gesù, non ha dato lui alla folla, ha dato lui ai discepoli. I discepoli alla folla. Dio sceglie di operare tramite noi, in modo che noi compiamo le opere. Così disse Gesù: chi crede in me farà opere come queste e farà opere più grandi di queste. Come possiamo noi fare opere più grandi di quelle di Gesù? Non si tratta di miracoli, di guarigioni. Quelli non sono grandi. Una guarigione fisica finisce con la morte fisica. Cosa è più grande di una guarigione fisica? Cosa è più grande che prendere un sordo e dire una parola e lui può sentire? Cosa è più grande di quello? Cosa è più grande di prendere un cieco e con una parola lui vede per la prima volta? Cosa è più grande di quello? Essere uno strumento di Dio, di prendere un cieco spirituale e Dio, tramite quello che tu proclami, lui vede, ti prende un sordo, spiritualmente sordo, e lui sente la voce di Dio. Ti prende un morto che sente la parola di Dio tramite la tua bocca e la parola vivifica, e lui prende a iniziare a vivere per la prima volta. Questo è più grande dei miracoli materiali che Gesù aveva compiuto. E quindi i discepoli sono loro che danno da mangiare. Tutto fatto con semplicità. E poi, come è andato, versetto 8 e 9, così essi mangiarono a sazietà e i discepoli portarono via 7 panieri di pezzi avanzati. Ora quelli che avevano mangiato erano circa 4.000. Poi li licenziò. Di nuovo, mangiano a sazietà. Quando Dio vuole, può provvedere da niente in modo straabbondante. Non lo so, forse no, Dio può dare tanto dal nostro poco. 7 panieri avevano 7 pani piccoli, e ognuno alla fine 7 ceste. Sono cesti questi. Panieri sono cesti grandi per portare cibo per viaggi. E quindi c'era molto più alla fine di quello che c'era all'inizio. Tutti mangiarono a sazietà e alla fine avevano più di quanto avevano all'inizio. Questa è la matematica di Dio. Poi Cristo li licenziò. Ok, avete mangiato, adesso partite per casa. Così avrete energia per tornare a casa. Poi, versetto 10, e subito salito in barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Dalmanuta. Dalmanuta, ok. Andò dalle parti di Dalmanuta. Allora, subito salito in barco e andò. Cosa vedo lì? Subito si trova in Marco molto spesso. Gesù era in missione. Gesù era in missione. Gesù non è mai stato, adesso cosa faccio? Adesso dove vado? Gesù aveva un programma, aveva persone da salvare, miracoli da compiere, dove dovevo predicare, e Gesù era sempre in missione, sempre in missione, sempre in missione. Noi abbiamo una missione. Allora, abbiamo visto miracolo, dopo miracolo, dopo miracolo, dopo miracolo. Adesso arrivano i farisei che chiedono un miracolo, un segno. Nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, segno è una parola che viene tradotto miracoli, ma sono segni, segni per mostrare, ecco, lui è il Cristo. Perché erano tutti profetizzati nell'Antico Testamento. Allora, i farisei volevano un segno, ma scusate, c'erano già tanti segni e non volevano un segno perché mancava un segno. Non volevano un segno perché volevano credere, ma non erano convinti. Volevano un segno, cioè, sperando che in qualche modo avrebbe fatto che, in modo che avrebbero potuto negarlo, screditarlo, sfiare la gente da lui. Versetto 11. E sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Cominciarono a discutere con lui. cuori malvagi, abbiamo già visto, lo odiavano perché lui svelava la loro ipocrisia, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova, sperando che in qualche modo avrebbe sbagliato. Ma c'erano già tantissimi segni. E così cosa fa Gesù? Versetto 12. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. In Matteo 16 lo stesso avvenimento aggiunge una frase: tranne il segno di Giona. Tranne il segno di Giona. Allora, questa parola gemendo nel suo spirito e quella parola sospirò, con una preposizione che lo rende ancora più forte, nel suo spirito era aggravato dentro di sé. Questa gente che non vuole accettare la luce, questa gente che vuole ostacolare gli altri da credere in me per la salvezza, questi uomini che vogliono sfiare le persone da Dio. Lui gemeva nello spirito. Perché chiedono un segno? Segni ne ho fatto tantissimi e loro lo sanno. Lui sapeva che, perché chiedeva un segno ed era aggravato per questo. E dice: basta con i segni. Infatti, l'ultimo periodo del ministero di Gesù non andava più al pubblico, restava nascosto con solo i discepoli. Basta il periodo dei segni. Ne aveva fatto ampi e si è ritirato quell'ultima parte del suo ministero, se leggete l'Evangelo in modo attento. E l'unico segno sarà il segno di Giona, la mia risurrezione, il terzo giorno. E così lui lascia quella gente, non dà un segno, li ignora, va via. Versetto 13. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Avanti e indietro, avanti e indietro. Dio smette, questo mi colpisce, Dio smette di parlare con chi rifiuta Dio. È molto, molto, molto pericoloso sentire rifiutare, sentire rimandare, sentire rimandare, sentire rimandare, perché arriva il giorno che Dio dice: no, hai rifiutato troppo. Da un lato possiamo dire: ah, la porta è sempre aperta. Dall'altro lato c'è il momento che Dio si ritira. Quindi è estremamente importante avvertire le persone di non rimandare. Non dobbiamo mai implicare: ma tu puoi venire quando vuoi tu. No, tu non puoi venire quando vuoi tu. Dio non è così, Dio non è disperato. Dio non sta lì con: oh, ti prego, vieni. Dio non chiede: ti prego, vieni. Nella Bibbia mai si vede: oh, ti prego, vieni. No, Gesù non faceva quello. Cosa faceva Gesù? Andava in giro dall'inizio, in Marco 2, dall'inizio del ministero, cosa diceva Gesù, ricordate? Un imperativo: ravvedetevi e credete. Paolo, ad Atene, non diceva: Dio vi invita. Dio non invita. Così dice Paolo a Atenesi, Atti 17, Dio comanda che tutti gli uomini si ravvedano. Comanda, comanda. Questi qui Gesù ha lasciato loro, ha lasciato loro. Basta, non vi do più segni, ha lasciato loro. Non chiudere il cuore a Dio, pensando: ma ci sarà sempre un domani. No, non ci sarà sempre un domani. Allora sta in viaggio con i discepoli, versetto 14. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. Ed egli li ammoniva dicendo: state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. I discepoli erano sempre focalizzati sulle cose terreni, cioè sempre, spesso. Gesù qui, loro mancano pane E Gesù li avverte di stare attenti dal lievito dei farisei e di Erode, e loro pensano in termini materiali. Lievito, vero, pane, vero. Loro, invece di pensare in termini spirituali, pensavano in termini materiali. Dobbiamo cercare per primo il regno di Dio. Non dobbiamo vedere ogni situazione in termini di ma quanto mi costa di tempo, di soldi, di impegno, cos'è questo, cos'è quello. Non dobbiamo vedere la vita, le decisioni, le situazioni in termini materiali, in termini terreno. Dobbiamo vedere tutto in termini spirituali. Questo potrebbe essere una porta da Dio? Questo è Dio che ha messo questa situazione, questa persona nella mia vita? Ci potrebbe essere una porta aperta qui? C'è un modo di parlare di Cristo? C'è un modo di incoraggiare questo credente? C'è un modo di aiutarlo a vedere più di Cristo, più del peccato? Dipende dal bisogno? Quindi, quando ci sono situazioni, sai, sto guidando, una cosa succede, la macchina si ferma in mezzo ad un viaggio lungo. Ma perché? Perché forse Dio vuole che tu evangelizzi qualcuno, quel meccanico che vieni per portarti da officina. Cioè, invece di dire, ma perché mi è successo? Ma invece di guardare umanamente parlando, dice, Signore, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Dobbiamo stare in guardia dei pericoli spirituali. E questi non avevano capito. Leggo 16. Ma essi discutevano fra di loro dicendo, e perché non abbiamo pane? Ecco perché Gesù ci dice di stare attento al lievito. Non vuole che compriamo pane da loro. Non avevano capito niente. Non avevano capito. Stavano pensando in termini materiali, ma Gesù stava parlando in termini spirituali. Scusate. Erano già con Gesù forse un paio di anni. Quante volte sono andati a letto con fame? Non è scritto, ma possiamo sapere. Quanti? Ma neanche una volta. Neanche una volta. Non avevano un lavoro, cioè viaggiavano con Gesù, ma non erano mai andati a letto con fame. Gesù, quando serviva, poteva perfino moltiplicare i pani e i pesci, ma loro, anziché capire, ma no, con Gesù non ci manca nulla. Loro erano pensando alle cose materiali e Gesù corregge i loro pensieri. 17. Accortosene, Gesù disse loro, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora? E non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero, 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Ed essi dissero, 7. Ed egli disse loro, come? Ancora non capite? E quando leggo quello, mi vergogno. Perché io conosco Dio da decenni. E ancora a volte manco fede. Io ho visto Dio operare, non so quante volte, ma più di quanto posso ricordare e contare. Eppure ancora a volte manco fede. Dimentico che Dio è in controllo. E così Gesù riprende loro. Come? Ancora non capite? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? E a volte Gesù, Marco, non ti ricordi? Non ti ricordi tutte le volte che ti ho curato in modo perfettamente? Qual è la volta che non ti ho curato in modo perfetto? Io metto giù la testa e dico, mai, Signore, mi hai sempre curato in modo perfetto. Ma allora perché non ti ricordi di questo? E così quando arriva una nuova prova, perché non hai fede e pace? Dicendo, il mio Signore non mi lascerà, non mi abbandonerà, Egli è in controllo anche di questo. Perché ti lasci avere un cuore turbato, Marco? Ed io chiedo questo ad ognuno di voi. Gesù ha rimproverato loro perché di prove della sua fedeltà ne avevano molto meno di quelli che abbiamo noi. Cioè loro avevano conosciuto Gesù meno di 3 anni a questo punto. Alcuni di noi da anni, anni, anni. Quindi se loro erano mancanti, quanto di più noi? Tu hai visto la fedeltà di Dio? Assolutamente, se hai avuto occhi minimamente aperti. E perciò questo serve anche a noi come una forma di riprensione. Perché ti agiti? Perché ti domandi come facciamo, come facciamo, come facciamo? Non è la stessa cosa. Dire, oh, come facciamo, come facciamo? Che, Signore, guidaci per farci capire come fare. Perché agitarci non è una preghiera per saggezza. È un grido di turbamento. Oh, come facciamo, come facciamo? Quello non è chiedere a Dio, quello è mancare fede. Avere fede. Signore, qui c'è una situazione che non possiamo risolvere noi. Guidaci per capire come procedere. Una preghiera di fede. Quindi, Dio ha sempre provveduto, provvederà sempre. Quanto è importante cercare per primo il regno di Dio. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Grazie a Dio, grazie a Dio è vero. Grazie a Dio è vero che se tu cerchi per primo il regno di Dio nella tua vita, nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, in tutto quello che sei, Dio provvederà per te. Non ti farà ricco, non è detto che non avrai grosse prove, ma provvederà il giusto e tu arriverai fino a quel giorno che Dio ha stabilito per te di morire, perché tutti i nostri giorni sono scritti nel suo libro. Grazie a Dio. O che possiamo vedere più di Cristo. Quindi in questo semplice brano, questo che abbiamo visto, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un Gesù potente, abbiamo visto un Gesù che sapeva dei loro bisogni prima che fosse chiesto, prima che arrivasse il momento. No, alcuni hanno un viaggio lungo e verranno meno per strada, non voglio quello. Gesù era, prima che avessero chiesto nulla, era già presente pensando come curarli. E Dio fa la stessa cosa con noi. Vogliamo avere più fede, vogliamo avere il cuore di Gesù, la potenza di Gesù, la saggezza di Gesù. E vogliamo riconoscere quando manchiamo fede. Preghiamo di imparare da questo esempio. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. Ti lodo perché Gesù Cristo è Dio incarnato. E adesso sappiamo che ogni potestà gli è stato dato in cielo e sulla terra. E Gesù gestisce tutto per noi. Gesù è con noi, non ci lascerà, non ci abbandonerà. Oh Padre, perdonaci per le tante volte che manchiamo fede, perché di prove della tua fedeltà ne abbiamo tantissimi. Aumenta la nostra fede, glorifica il tuo nome, porta avanti la tua opera e ti prego, permetterci ad essere strumenti, a mettere in mano delle persone cibo di vita. Aiutaci ad essere strumenti per presentare Gesù Cristo ad altri, ti prego. Grazie per un Salvatore e Signore così. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.